Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 66esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ci parlerà dapprima del filosofo ed epistemologo austriaco naturalizzato britannico Karl Popper, di cui ricorre quest'anno il trentennale dalla scomparsa, avvenuta a Londra il 17 settembre 1994. Sarà poi la volta di un altro politico cecoslovacco, Edvard Beneš, che ebbe un ruolo particolarmente importante durante il periodo di transizione del suo paese fra l'impero asburgico e il blocco sovietico, in bilico tra Oriente ed Occidente. Buon ascolto!
Luglio 1902 nasceva nei pressi di Vienna Karl Popper, protagonista della filosofia e dell'epistemologia del Novecento. È stato una delle figure più autorevoli del liberalismo, difensore della democrazia liberale e della società aperta. Fu l'avversario, forse tra i più temuti a livello filosofico, di ogni totalitarismo, sia di destra che di sinistra. Karl Popper era di origini ebraiche, aveva studiato presso l'università della capitale austriaca e in gioventù era diventato un membro del Partito Socialdemocratico Austriaco. Rimase però deluso nei suoi studi dal materialismo storico marxista, ottenne un dottorato in filosofia nel 1928, a 26 anni, e con l'avvento del nazismo in Austria decise di migrare in Nuova Zelanda. Divenne dunque un professore, lecturer, diciamo così, presso Christchurch, e dal 1949, rientrato in Europa, avrebbe insegnato alla London School of Economics. Era tra l'altro un grande amico di una figura di cui ci siamo già occupati, anche lui è uno dei maestri del liberalismo, l'economista austriaco come lui, Friedrich von Hayek. I due, è importante notarlo, ebbero la raffinatezza di equiparare, in un'epoca in cui non lo si faceva ancora, nazismo e fascismo con socialismo e comunismo nell'ottica del collettivismo. Quindi in qualche modo riuscirono a rappresentare la battaglia politica, o comunque la rappresentazione politica, tra individualismo e collettivismo. Ma Popper ha fatto un'opera sterminata. Lui si è occupato di epistemologia, come dicevamo all'inizio, ma anche del verificazionismo. Pensiamo ad esempio al problema dell'errore, o anche l'uso della logica. Il suo libro più famoso è rimane una specie di opus magnus enorme, la società aperta e i suoi nemici. Contestò lo storicismo, il determinismo, ma anche l'autoritarismo e il totalitarismo. Parlò poi soprattutto della collaborazione spontanea tra gli attori e gli individui che concorrono essenzialmente a risolvere dei problemi all'interno della società. Nel suo volume, appunto, un'opera enorme di quasi 1000 pagine, condanna gli intolleranti e i violenti. Per Popper, è interessante notarlo, non esiste una verità assoluta, perché questa è impedita dalla teoria della falsificazione. Cioè, in sostanza, la verità è di fatto quasi provvisoria. Ma Popper si occupò anche di tantissime altre questioni. Pensiamo alla libertà economica. Popper è stato uno dei padri del liberalismo moderno, ma certamente si proponeva per creare delle istituzioni, degli istituti che potrebbero essere visti come troppo interventisti da alcuni, ma in verità, secondo Popper, entravano pienamente, a piene mani, a pieno titolo, nella ottica e nella teoria del liberalismo. La libertà economica, secondo Popper, doveva essere accompagnata da un'educazione pubblica di alto livello, e con questa anche diverse iniziative di ordine sociale, come pensiamo la creazione di istituti per la protezione degli economicamente deboli, no? E nei confronti degli economicamente forti. Ecco, questo è tipico di un filosofo difficile che questo abbia una, come dire, materializzazione a livello pratico, ma voglio dire, in questo senso Popper doveva fare soltanto delle proposte, poi sta ai politici cercare di implementarle. Ma poi Popper parlò anche dei dogmi religiosi, e dello spirito tribale tipico del populismo. Parlò dell'errore, degli errori degli esseri umani, e condannava i sistemi e le ideologie fondate sulla certezza. La certezza e il piano, ecco, qualcosa sul piano avevamo già detto nelle puntate precedenti, il piano che non consente lo stimolo naturale della creatività umana, un piano che è per sua natura fallace. Perché? Perché noi non conosciamo tutte le informazioni necessarie in tutti i nostri attributi, in tutti i nostri nel nostro agire umano. Ecco, in questo senso Popper riprende la teoria che poi avrebbe anche formulato Hayek, come avevamo già visto. Dunque la tribù, no? La tribù, il ritorno alla tribù, anzi, il ritorno alla tribù secondo Popper vuol dire il ritorno al nazionalismo, a quella dimensione collettivista legata, che lega insieme esseri umani solo per il concetto di nazione, un sistema collettivista che è certamente l'antitesi della verità, ma certamente l'antitesi dell'individualismo. Su questo punto Popper si ricollega alle teorie hayekiane, e parla addirittura anche di una teoria cospiratoria della società. Cos'è la teoria cospiratoria della società? È quella teoria che prevede, di Popper, che se dietro ad ogni istituzione c'è sempre qualcuno che lo ha progettato e che ha progettato qualcosa, allora dietro anche ogni evento negativo ci sarà sempre qualcuno o qualcosa che ha architettato, che lo ha architettato, che lo ha cospirato. Poi cosa dire di Popper? Certamente la questione della tolleranza, ecco, uno dei paragrafi più citati, anche nei social lo vediamo talvolta, ma è un po' fallace perché viene sempre riportata una parte di questo paragrafo che adesso andiamo a leggere. La tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo, scrive Popper, se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. Dovremmo quindi proclamare, scrive sempre Popper, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti. Ecco, qui però Popper si riferisce a un certo tipo di intolleranti, perché, e questo è anche, se vogliamo, nel nostro dibattito attuale, dobbiamo tollerare o no gli intolleranti, gli estremisti di destra o di sinistra? Popper, ci viene in soccorso. Dobbiamo tollerare gli intolleranti, certo. Ma dobbiamo non tollerare gli intolleranti che usano la violenza, cioè il discrimine è proprio la violenza. Il patto sociale si fonda, diciamo così, all'interno della violenza che deve essere abiurata, deve essere nascosta, deve essere dimenticata e non deve essere usata. Ecco, qualora un intollerante, secondo Popper, usa la violenza, ecco, costui deve essere allontanato ed essere, appunto, i tolleranti devono essere intolleranti con lui. È un po' un paradosso, però il paradosso di Popper funziona soltanto se, appunto, questi intolleranti usano la violenza. Poi Popper parla anche di pacifismo e lo mette sotto accusa perché lo riteneva spesso opportunista, irragionevole, utopico, mascherato da una sorta di buonismo, che poi alla fine diventa, come puntualmente divenne, e diventa tutt'oggi un appeasement nei confronti dei tiranni o dei più forti. Popper era certamente un liberale, ma certamente un pacifista in un altro senso. Nel senso che la pace deve essere qualcosa che prevede la libertà e il rispetto dello Stato di diritto, del rule of law, se vogliamo dirlo in inglese. In una conferenza del 1993 spiegò che la pace è necessaria. Vabbè, tutti quanti siamo d'accordo. Chi è che non è d'accordo ad avere la pace? Oggi come allora, o anche prima. Per essa, scrive Pop, disse Popper, bisognerà ancora attendere a lungo e lottare per difenderla. Dobbiamo rassegnarci a questa lotta e a questa difesa. Quindi la pace va difesa. La pace non può essere il frutto di qualcosa che viene attaccato, o meglio, il risultato di qualcosa che viene attaccato, e poi lo status quo possiamo lo status finale possiamo definirlo pace. No, la pace è qualcosa che va difesa assolutamente contro tutti i tentativi di distruggerla o di disintegrarla. In questo senso non ci può essere spazio per una tirannia che assicura solamente una finta pace, una pace che è il frutto soltanto della pace dei cimiteri, cioè che sono tutti morti, oppure che c'è un tiranno che domina la situazione, che domina la società, ma che domina anche l'economia e tutto quanto il controllabile all'interno della società stessa. Nelle analisi di Popper naturalmente rientrano le forme di governo, analisi sulla convivenza umana, sulla libertà degli individui, la non violenza, la protezione delle minoranze, ma appunto, come anticipavo prima, soprattutto analisi sul collettivismo, che non è affatto una forza positiva e altruista. Anche l'individualista o l'individuo, diciamo così, può e deve essere, ma soprattutto può essere altruista. E questa è una delle maggiori forze della filosofia liberale. Diciamo che Popper spiega che l'individualista non conosce e non costituisce una società malvagia o quantomeno del tutto egocentrica, no, niente affatto. Popper, ma anche Hayek, sostiene che in teoria noi come individui abbiamo bisogno degli altri. Non esiste una società perfetta, ma è con il contributo di ogni individuo, visto come persona singola, non tanto come parte di un qualcosa, che appunto si arriva a compiere un destino, diciamo così, individuale. Ecco, Popper parla anche della democrazia, naturalmente, nel suo volume, una democrazia che a sua volta non può essere e non è perfetta. In un'altra sua opera, Popper, ad esempio, dice che abbiamo bisogno di libertà per evitare gli abusi del potere dello Stato, e abbiamo bisogno dello Stato per evitare l'abuso delle libertà. Ecco, questo è veramente, sembra uno slogan, ma non lo è affatto. Il liberale non è contro lo Stato, è contro un abuso dello Stato, e un abuso dello Stato nella vita delle persone e dei singoli. Quindi l'eliminazione dell'attività privata o delle attività individuali è qualcosa, o la soppressione delle libertà, diciamo così, è qualcosa che il liberale non può tollerare, ma non è assolutamente contro lo Stato per sé. Lo Stato è importantissimo per aiutare a preservare le libertà, è un garante in questo senso, non è colui, non è l'estensore o il concessore, diciamo così, delle libertà, ma è certamente qualcuno, diciamo così, che aiuta a difenderle. Secondo Popper, una società libera deve essere fondata naturalmente sulla libertà individuale e anche sulla libertà dalla paura, insomma, essere svincolati dalla paura. La libertà per Popper è qualcosa di fondamentale, la libertà di mercato, la libertà di impresa, la libertà individuale, la libertà di religione. Ma non può essere una libertà assoluta, perché nella libertà assoluta c'è la distruzione della libertà degli altri. E quindi, se noi non abbiamo più la libertà degli altri, a questo punto, in questo senso, non siamo neanche liberi. Ad esempio, Popper scrisse che la libertà assoluta è un non senso. Ecco, chiunque desideri che l'uguaglianza, però, d'altra parte, prevarichi sulla libertà, si appella diciamo indirettamente al desiderio di una società totalitaria. Secondo Popper la libertà viene prima della cosiddetta uguaglianza, ma non uguaglianza di fronte alla legge, quella è una libertà, è una uguaglianza liberale e va benissimo. Secondo Popper l'uguaglianza del fare tutti uguali, ecco, in questo senso è subordinata al concetto di libertà che Popper teneva molto chiaro e molto caro. La libertà è più importante dell'uguaglianza nel senso che consente anche arrivare a una società di persone più uguali o eterogenee, ma non si può partire, secondo Popper, dal concetto di uguaglianza, perché l'uguaglianza è un'anticamera di una sorta di totalitarismo, di controllo sociale. D'altra parte, la libertà non deve e non può essere assolutamente assoluta, diciamo così, non può essere assoluta. E quindi in questo senso occorre trovare una sorta di balance, no? Tra le due questioni, e Popper certamente argomenta in maniera molto molto brillante nei suoi volumi. Edward Beneš è nato il 28 maggio 1884 ed è annoverato tra i padri della prima e la terza Repubblica Cecoslovacca. Era figlio di contadini, nato nel quartiere dei Vinoradi a Praga, giocatore amateur nel famoso Slavia, poi dottore in legge, accademico all'Università Carlo, discepolo di Thomas Masaryk, del quale ci siamo occupati. Durante la Grande Guerra si era esiliato in Svizzera, poi in Francia, dove coordinò la fondazione dopo il primo conflitto mondiale per la formazione di uno Stato cecoslovacco. Stato cecoslovacco che poi nacque sotto gli accordi di Filadelfia con il presidente Wilson, altro presidente del quale ci siamo occupati, e Beneš fu il rappresentante del nuovo Stato a Versailles nel 1919. Non considerò mai i cechi e gli slovacchi popoli diversi, e anzi approcciò dei valori panslavisti, come si dice, mischiando un po' di illuminismo e democrazia. È stata una delle figure più importanti della Mitteleuropa di quegli anni. Nei consessi internazionali partecipò sempre, ad esempio alla Società delle Nazioni, agli incontri di Genova, ai trattati di Losanna del 23, quelli di Locarno del 25, all'Aia nel 30 e anche agli accordi di Monaco nel 38. Però qui non furono invitati i cechi e dovettero osservare la spartizione da parte delle grandi potenze europee in silenzio. Fu dunque umiliata, mutilata la neonata Seconda Repubblica dall'ottobre del 38 al marzo del 39, e poi dal marzo del 39 ci sarebbe stata un nuovo cambio, perché il presidente Beneš venne esiliato e i nazisti avrebbero preso tutto il resto della Cecoslovacchia. Dunque Beneš andò a Londra, dove costituì il governo in esilio, e da lì fece una sorta di resistenza da lontano. Nel 1943 venne ricevuto alla Casa Bianca e si offrì come ambasciatore tra Washington e Mosca, un piccolo paesino dell'Illinois, proprio negli Stati Uniti. Venne chiamato Lidice in onore del villaggio distrutto dai nazisti a seguito dell'omicidio dell'operazione Anthropoid di Reinhard Heydrich, che tra l'altro sembra che fosse, anzi senza sembra, fu anche organizzata da Beneš. Sempre nel 1943 Beneš andò a Mosca da Stalin, e a differenza di Masaryk, c'è da dire, il presidente in esilio era convinto che l'Unione Sovietica sarebbe durata a lungo, e infatti non avrebbe mai preso le distanze dal regime sovietico, nonostante fosse assolutamente anticomunista e democratico, Beneš. Però, d'altra parte, alla fine della guerra l'Armata Rossa aveva liberato, tra virgolette, oltre la metà del paese, e quindi in questo senso Beneš non poteva ignorare l'importanza geopolitica del crescimento Cremlino all'epoca. A Košice, Kassa, la città, seconda città della Slovacchia, nacque la Terza Repubblica che durò dal 45 al 48. Ci fu dunque un governo di coalizione, il presidente della Repubblica rimase Beneš e anche i comunisti entrarono in questo governo. Il Partito Nazionale Sociale Ceco e il Partito Comunista e anche il Partito Socialdemocratico dovettero collaborare. E collaborarono nei famosi decreti Beneš. I decreti del presidente servivano per la espulsione dopo la guerra di 3 milioni di tedeschi, che naturalmente fu una grossa ingiustizia e fu una mossa del tutto politica. I nazisti avevano occupato la regione e quando poi la guerra finì Beneš li fece cacciare via. Pensiamo, 3 milioni di tedeschi rimandati, tra l'altro in una Germania fortemente ridotta a livello di superficie, le proprietà vennero confiscate e le terre furono distribuite ai contadini, il che è abbastanza strano perché era del tutto ovviamente illegale, e illegale soprattutto per un uomo come Beneš che si era occupato sempre delle protezioni legali nei confronti delle minoranze al momento della costruzione della Lega delle Nazioni, no? Beneš e la sua Cecoslovacchia nella Terza Repubblica potevano essere dei ponti tra le due Europe, tra le due corti, tra la cortina di ferro, perché appunto il paese era al centro proprio di questo, di questo luogo, anche di certe discussioni politiche. Tuttavia i comunisti fecero un colpo di Stato nel febbraio del 1948, appunto finì la Terza Repubblica proprio a seguito di questo colpo di Stato, e Beneš però non intervenne, non fece neanche proclami militari o di resistenza, perché aveva paura comunque dell'intervento militare sovietico. Si dimise dunque qualche mese dopo, nel giugno del 1948, poi sarebbe morto di emorragia cerebrale.
Siamo così giunti alla conclusione anche del 66esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.